vogliamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli, questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
E allora 87.9, sono le 8:13. Buongiorno a tutti i radioascoltatori e tutte le radioascoltatrici. Buongiorno a chiunque è privato o privata della propria libertà. Cominciamo la rassegna stampa di questa mattina e mi direte, una rassegna stampa che fino a qualche giorno fa appunto parlava si parlava tanto dell'imminente attacco che ci sarebbe dovuto essere questa settimana da parte dell'Iran nei confronti di Israele, oppure si è parlato tanto soprattutto delle leve obbligatorie dei riservisti del richiamo dei riservisti di guerra di tutto ciò. No, oggi non si parla di tutto ciò nelle prime, quantomeno nelle prime pagine dei giornali come prime notizie, ma si parla della morte di O.J. Simpson, si parla dello strappo di Conte nei confronti del PD rispetto a quello che è accaduto che sta accadendo in Puglia, dei veleni fra Amadeus e la RAI, che sicuramente i nostri radioascoltatori avranno seguito e sono molto legati al conduttore televisivo. E quindi entriamo nel merito di questa rassegna. Lo facciamo a partire dal Corriere della Sera. Puglia, lo strappo di Conte, il Movimento 5 Stelle lascia la giunta Emiliano, la Jeep e gli arresti, allarme sociale e mercimonio. E magari di questo appunto do lettura un po' di più nella parte iniziale di questa rassegna, perché poi non penso che ne parleremo ulteriormente. In Puglia lo strappo di Conte, 5 Stelle fuori dalla giunta Emiliano, e così a un giorno dalla terza ondata di arresti in meno di 2 mesi si è dimessa l'assessore al welfare Rosa Barone e hanno rimesso le deleghe i consiglieri grillini. No ai due pesi e due misure, ha rincarato Conte, che conferma il sostegno a Michele Laforgia contro il candidato PD Vito Leccese. Anche Fratoianni di Sinistra Italiana chiede a Emiliano di azzerare la giunta, e Schlein furente, ti credo mi stanno andando parecchio bene le cose, le carte degli arresti, profili di allarme sociale e mercimonio. Questo è il titolo principale. La fotonotizia del Corriere della Sera è dedicata a O.J. Simpson. Il titolo che l'accompagna è 3 vite in 1, l'americano che divise l'America. Ma subito sopra ci sono 2 riquadri, uno appunto è dedicato ad Amadeus, i veleni e la scelta, Amadeus e tutti i perché di un divorzio dalla RAI che appare scontato. Poi la rete, l'altro riquadro è dedicato alla rete italiana della spia OTT, prosegue poi a pagina 19. Invece di notizie più interessanti c'è sicuramente, ed è virgolettato, aborto diritto fondamentale, il sì a Bruxelles e le polemiche, storico voto a Bruxelles, approvata la risoluzione che inserisce l'aborto tra i diritti fondamentali della UE, con 336 favorevoli, 163 contrari e 39 astensioni. Gli eurodeputati chiedono che l'articolo 3 della Carta dei diritti fondamentali sia modificato. Richiamo a Polonia e Malta affinché vengano abrogate le leggi che lo vietano o lo limitano. Nella risoluzione condanna per l'arretramento dei diritti delle donne e tutti i tentativi di limitare o eliminare le protezioni per la salute, i diritti sessuali e riproduttivi e l'uguaglianza di genere. pagina 6 del Corriere della Sera. Sulla spalla sinistra c'è l'editoriale, un editoriale di Maurizio Ferrara, I migranti e l'Europa più forti. Per l'Europa più forte non è stato un bello spettacolo, ma alla fine il Parlamento europeo ha votato sì. Tutte e 10 le misure del nuovo patto sull'immigrazione e l'asilo sono state approvate l'altro ieri. Le reazioni sono state molto diverse, dal trionfalismo a critico alla condanna senza appello. Succede sempre così nel caso di pacchetti articolati e complessi su temi delicati. Per un giudizio ragionato di sintesi conviene utilizzare criteri, per così dire, di sistema. Ad essere in gioco sono infatti elementi costitutivi di ogni comunità politica, e in questo caso inclusa anche quella dell'Unione Europea, i confini territoriali e il loro controllo, in che misura il patto rafforza la condivisione di sovranità su questo delicato fronte sotto la guida della UE. Prosegue: sappiamo che per quanto riguarda il movimento delle persone, l'Unione Europea ha progressivamente neutralizzato le frontiere fra i Paesi membri. Pensiamo all'area Schengen. Gli ingressi dall'esterno sono invece controllati dai governi nazionali, ai quali spetta di determinare i flussi regolari e di gestire quelli irregolari. La pressione migratoria colpisce i vari paesi in modo asimmetrico. La rotta mediterranea è oggi quella di gran lunga prevalente, e il famigerato regolamento di Dublino scarica ogni responsabilità sui paesi più esposti. Poi proseguo questo editoriale a pagina 28. Nella parte bassa di questa prima pagina del Corriere della Sera, diciamo parte centrale basso sulla destra, chiaramente si parla della centrale, insomma, dei morti sul lavoro, della centrale di Suviana. Centrale: trovati altri 3 corpi, virgolettato, stop alle stragi. E ora le vittime del disastro della centrale elettrica di Suviana sull'Appennino bolognese sono arrivate a 6. Il lavoro dei soccorritori al buio nel ventre della struttura allagata e sventrata dallo scoppio è andato avanti senza sosta e ha permesso il recupero di corpi. Qui, insomma, cita i nomi: Paolo Casiraghi, Adriano Scandellari, Alessandro D'Andrea. Resta un disperso da trovare. Intanto a Bologna e anche in altre città i lavoratori hanno riempito le piazze e le strade. E il virgolettato, appunto, era il titolo: basta stragi sul lavoro. E poi, per concludere questa prima pagina, in basso a destra l'ultimo riquadro titola così: le ultime parole di Giulia. Si parla di Giulia Tramontano e sullo smartphone di Impagnatello l'ultimo messaggio di Giulia Tramontano prima di essere uccisa. E poi prosegue a pagina 20. Sicuramente insomma non viene neanche citata la parola femminicidio, patriarcato, violenza patriarcale o qualcosa del genere. Con questo direi che è tutto per la prima pagina del Corriere. Possiamo passare alla prima pagina della Repubblica, una prima pagina che, per quanto cambia fotonotizia, questa volta siamo agli affreschi ispirati alla guerra di Troia, che sono stati ritrovati, insomma, scoperti questi affreschi, e questa è la fotonotizia di questa prima pagina: l'Iliade segreta di Pompei. Il titolo alto: PD, lo strappo di Conte, una questione morale. È scritto la descrizione poco sopra. Dopo gli ultimi arresti, il Movimento 5 Stelle esce dalla giunta regionale pugliese. Lasciamo tutte le deleghe. A Bari sosteniamo la Forgia. L'irritazione di Schlein contro Emiliano: ora basta, ci vuole un cambio netto. Inchiesta sulla nuova Tangentopoli. Blitz dei meloniani, torna il carcere per i giornalisti. Il no di Lega e Forza Italia. C'è il commento di Stefano Cappellini: quando l'alleato è il tuo nemico, e chiaramente ci si riferisce insomma al Movimento 5 Stelle, visto da un punto di vista del PD, che diventa di colpo il primo nemico in questo momento del Partito Democratico giù in Puglia, ma non solo, visto che sta diventando anche una questione nazionale. E poi Berlusconi resuscita Berlusconi in una docuserie tra epopea e omissioni. Siamo a pagina 11 della Repubblica. E poi ancora, se alla destra non piace quel romanzo su H. Larenzia, si parla appunto di questo libro che ha vinto il premio Strega, se non sbaglio, che appunto racconta la morte dei tre dell'MSI. E ne parla anche La Stampa di questo, dopo lo andiamo a vedere. E poi sulla spalla di destra, addio a O.J. Simpson, dagli stadi all'arresto divise l'America, e così con i droni respingiamo la Marina russa, virgolettato. E è un articolo dell'inviato Daniele Raineri. Il drone navale che ha cacciato via la flotta russa dal Mar Nero, visto da vicino, è un giocattolone leggero dipinto di grigio, accelera sul pelo dell'acqua, cambia direzione di colpo. Però, se non sbaglio, giusto ieri invece era uscito un articolo, quantomeno sulla Repubblica Online, che parlava degli investimenti che stava facendo in questo momento l'Italia, del fatto che stava mandando 3.000 persone e 3.000 militari sul fronte orientale, e anche dei mezzi di cui adesso non ricordo, insomma, se erano dei droni o degli aerei dell'aeronautica militare, però di questo ancora non c'è una grande traccia. E direi che insomma, in basso si parla, c'è accanto all'Europa League e l'impresa al Liverpool dell'Atalanta, si parla della centrale esplosa, recuperati tre corpi e virgolettato stava cercando di mettersi in salvo. E allora spostiamoci alla Stampa, che decide di aprire sicuramente su un'altra questione che non è né O.J. Simpson né il PD, insomma il litigio fra PD e Movimento 5 Stelle, ma è un virgolettato ed è lavoro, fermiamo la strage, intervista a Zuppi, basta tacere, Landini contro la CISL, non scioperano neppure per i morti. Landini, appunto, che riprende la CISL. Diciamo che questo è il titolo con cui apre questa prima pagina La Stampa. Segue l'analisi di Marco Revelli: da Brandizzo a Suviana, il veleno dei subappalti. La tragedia di Suviana si conferma in tutta la sua terribile dimensione, peggiore di quella di Firenze e di Brandizzo, a cui tuttavia l'associa un denominatore comune. In tutti e tre i casi l'opera di ricostruzione dei nomi e delle posizioni lavorative delle vittime è stata resa difficile dall'intrico di appalti e subappalti. E poi sotto c'è l'inchiesta, Barighetti, 5 Stelle escono dalla giunta, c'è il commento che di Flavia Perina, la rabbia di Schlein e l'accordo inevitabile. È il momento della tabula rasa, scandisce Giuseppe Conte a Bari annunciando il ritiro dei suoi assessori dalla giunta di Emiliano. Serve un netto cambiamento di fase in Puglia, dice in poche parole Elly Schlein. BTP, valore, il tesoro riporta il debito a casa. E qui appunto c'è un riquadro dedicato all'economia. l'Unione Europea troverà una soluzione per evitare che gli stati come l'Italia perdano i soldi del PNRR in caso di ritardi. E per quanto riguarda il post recovery, il dibattito sugli eurobond è ormai aperto, così il Presidente del Consiglio Europeo Charles Michel ieri a Roma. E, la fotonotizia è dedicata a un'intervista al difensore della Juve, il titolo è Derby da Gatti in vista della sfida con il Torino. Probabilmente qui riemerge tutta la vena torinese del quotidiano. E, non mi ricordo se ho detto che dopo c'è un riquadro sul O.J. Simpson, forse no, perché non mi ricordo. Cala il sipario su O.J., star, attore e criminale. E con questo diciamo che si conclude tutta la parte centrale e sinistra, ci manca solo la spalla di destra che parla sicuramente di quest'altra notizia che riguarda l'informazione, giornalisti in carcere, emendamento di Fratelli d'Italia. Giletti, virgolettato, Rai, Meloni ha una visione arcaica, che detto da Giletti, cioè, ci dà un po' il punto della situazione. E sotto invece si parla di Amadeus alle 9 tenta anche alla 9 tenta anche Fiorello, quindi i nostri appassionati radioascoltatori e radioascoltatrici sanno su che canale lo possono andare a ritrovare. E poi infine invece c'era questo testo, appunto, libro su H. Larenzi, a destra contro lo strega, e prosegue a pagina 31. Io direi che ci possiamo prendere un momento di pausa. Abbiamo visto questi primi tre quotidiani, il Corriere della Sera, la Repubblica e la Stampa. Ci prendiamo giusto un momento di pausa per rifiatare e proseguiamo con il Fatto Quotidiano, il Messaggero e il Manifesto.
Canaglie come fremono, domani c'è il corteo, oggi ti svuotano Decathlon. Numeri da record, non ci vedi sul podio, no. Solo un altro keyway nero che butterò. E quanto cazzo di coraggio serve per non chiudersi in casa e fare finta di niente? Bella la vita, no, la tua è una merda, sì. Che pure la metà basta, sì. Ste città metastasi, non tratto con l'impero come Asterix. Quando parli non capisco, metti gli asterischi. Le bestie come noi sono una specie a rischio. Il primo 270 l'hanno data a Gesù Cristo. Sempre rossi di canne, così quando si piange nessuno ci fa caso.
Schivo condanne, qua di lacrime un gange. Con lo sforzo di Atlante, ma tu non gli dai peso. È il nemico del nemico come Risico. Te lo rispiego, Sisifo, non ha nessuna voglia di essere tuo amico. Prometeo incatenato, col fegato mangiato. Ne conosco giusto un paio nel mio vicinato. Quando Polifemo cercherà il tuo nome, di nessuno.
Nessuno affronterà la rabbia di Nettuno.
La vostra voce è solo brusio di sottofondo. Chi nella testa scrolla finché finisce il mondo, ma non mi dite, non sapevo, non avevo idea. Non siete mica galleggianti in mezzo alla marea. Vita mia, vorrei insegnarti solo amore per le lettere, odio per la polizia. Che questo non è un gioco, ma a noi ci piace il fuoco. Sicuramente più di chi si spegne poco a poco.
Questa notte mi innamorerò e sarò nostalgico dei baci che non t'ho mai dato. Un giorno ho detto la famiglia me la sceglierò, e la polizia mi imbocca pure se non c'è il mandato. Pure stanotte mi innamorerò e sarò nostalgico dei baci che non t'ho mai dato. Un giorno ho detto la famiglia me la sceglierò, e la polizia mi imbocca pure se non c'è il mandato.
Serve insieme il catechismo, fratellino. Ti rovescio sta città di merda pure l'infradito. Ditele ai vostri figli che l'indifferenza paga. Gli fottete il futuro in cambio di una busta paga. Per questo i pori cristi ve li levano da sotto agli occhi. Per questo quando resti fermo non t'accorgi delle catene che porti. Girarvi dall'altra parte è il vostro solo sport.
Serve seno a Marcor Viecce. Suona il call ratchet, ti manda a casa sotto le pezze. Ditelo ai vostri figli che l'indifferenza ha mille volte, a volte pure il tuo se non ti ascolti. Stasera che si fa? Altra denuncia, l'ennesima, I'm sorry ma suona fuoco greco, cop su vlachi limitati. Tu li scontri, li hai mai fatti, commentati.
I tipi curiosi come mi suola, sla vena gonfia sulla tempia, mi conferma che sto ancora in bolla. Binario due chio monte scendo a Roma, ho vari giri se sbirrimo, lesti giù le mani dai miei jeans parigino. Ci conosciamo appena però ti dirò chi sei in base a ciò che cucini.
Tristi primi ciò, metabolismo raptor, mi chiedi ne vuoi altro, lecco il piatto. Vuoi mano nella mano, due lenti a contatto, io rappo con Giuliano, il diavolo non firma il patto. Qua scongeliamo i poli, tu mi parli delle polo, sei un pollo tandori, resterai da solo come quando lanci cori.
Pure stanotte mi innamorerò, sarò nostalgico dei baci che non t'ho mai dato.
Never mind.
Un giorno ho detto la famiglia me la sceglierò, e la polizia mi imbocca pure se non c'ha il mandato. Pure stanotte mi innamorerò, sarò nostalgico dei baci che non t'ho mai dato.
Never mind.
Un giorno ho detto la famiglia me la sceglierò, e la polizia mi imbocca pure se non c'ha il mandato.
Eccoci qui, 8:34 in radio, per fortuna non sono più da solo. Vuoi salutare? Aspetta che... eccoci.
Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte.
E, proseguiamo con la lettura dei quotidiani, poi passiamo al Messaggero, come avevamo annunciato. Un Messaggero che titola così: pensioni, stop a nuovi scivoli, la spesa previdenziale sfonda i 334 miliardi, nel DEF non ci sono fondi per ulteriori anticipazioni, si allontana l'uscita con 41 anni di contributi, in bilico anche quota 103 con le finestre mobili. Questo è il titolo alto del Messaggero, che viene accompagnato da Conte, Movimento 5 Stelle fuori dalla giunta pugliese, Iras Line su Emiliano, ora una nuova fase, fare tabula rasa, il colpo di teatro era annunciato ma gli effetti del terremoto potrebbero essere dirompenti. Giuseppe Conte dice addio al PD in Puglia, il Movimento 5 Stelle rimette le deleghe e lascia la giunta di Michele Emiliano. E poi si parla dell'Europarlamento, l'aborto diritto fondamentale, ma il sì spacca l'Unione Europea. E voto storico del Parlamento UE, l'aborto nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione. E Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia votano no. E nel testo anche una critica all'Italia, troppi medici obiettori. Siamo a pagina 7 del Messaggero. È una questione che sicuramente in lettura interna andremo a riprendere. Poi qui il Messaggero riprende appunto il tema che dicevamo in maniera un po' provocatoria all'inizio, della minaccia Iran. Minaccia Iran, in Israele sale la paura, le mosse per scongiurare l'escalation. Lo dicevamo in apertura perché fino a pochi giorni fa era sui giornali, era su tutti i giornali che l'Iran, addirittura dicevano la CIA sapeva che in queste settimane l'Iran avrebbe dovuto attaccare Israele e quant'altro, e poi adesso invece era già sparito dalle notizie. Però ecco, sul Messaggero invece lo si ritrova e insiste appunto all'arma FBI, rischio attentati ISIS, questa volta negli USA, dicono. La fotonotizia è dedicata allo sport, ancora Mancini e la Roma sogna. E subito invece accompagnato sulla destra, su Ivana ritrovati i corpi di tre operai, virgolettato, volevano salvarsi,
di chi è questo virgolettato? Vabbè. Strage della centrale, le vittime salgono a 6, si indaga sui subappalti, stretta sulla sicurezza, la tragedia della centrale elettrica di Barci sul bacino di Suviana, recuperate altre 3 vittime, non è stato facile trovare i corpi, i sommozzatori dei vigili del fuoco sono scesi al... 9° piano sottoterra. La morte, hanno spiegato, li ha colpiti probabilmente mentre stavano scappando, visto che i corpi sono stati ritrovati nel percorso di fuga. Un tentativo disperato, ma la deflagrazione, il fumo e il crollo non gli ha lasciato scampo. Su questo il Messaggero dedica le prime 3 pagine, insomma... Da questo punto di vista forse la prima pagina del Messaggero era quella insomma più azzeccata forse rispetto sicuramente al Corriere della Sera e alla Repubblica. E poi che cos'altro c'è la, ed è tutto dire, che cos'altro sulla spalla sinistra, c'è cioè chiaramente l'editoriale, questa volta è di Paolo Balduzzi, quelle spese dello Stato che generano ricchezza. E chi non conosce i tempi della politica e dell'economia farà probabilmente fatica a capire come aprile sia già un mese fondamentale per il bilancio futuro dello Stato. Eppure già lo scorso martedì 9 aprile il Consiglio dei Ministri ha approvato il documento di economia e finanza, il DEF, la pietra su cui strutturare i conti dell'anno e triennio prossimi. Il momento non è dei migliori, ne risulta quindi un DEF più orientato alla difesa dell'esistente per evitare di vanificare benefici e sacrifici di questi anni, è solo minimamente orientato al futuro. La pandemia, la guerra e l'inflazione ovviamente ci hanno messo del loro, ma come spesso accade nella storia del nostro paese, questa ristrettezza è anche responsabilità nostra. Un po' per pigrizia, perché chi ha governato dal 2014 al 2020 ha dedicato poco sforzo al risanamento dei conti e oggi, di fronte alle nuove regole europee di stabilità, arriviamo con l'affanno. Già a partire da quest'anno, infatti, è probabile che il paese dovrà fare i conti con una procedura di infrazione che ridurrà le possibilità di corso e ulteriore deficit. Questo significa che per trovare le risorse necessarie a garantire gli obiettivi minimi di questo DEF, il legislatore di qui il prossimo dicembre potrebbe dover mettere mano alla forbice, il taglio della spesa, o alla siringa, cioè all'aumento delle imposte. E con questo la prima pagina del Messaggero è tutto. Andiamo a vedere la prima pagina del Fatto Quotidiano, che insomma è quasi scontato, ma dedica titolo e fotonotizia a Conte ed Emiliano. Conte, virgolettato, repulisti, Emiliano, 2 punti, lo farò, Schlein irritata, espelle un imputato e un condannato PD, Conte lascia la giunta con un piano legalità, la replica, faremo ciò che ci chiede. Chiaramente insomma questo è proprio pane per i denti del Fatto Quotidiano. Nella parte alta Elkan, 56 milioni di dividendi alla famiglia e 36 a Tavares. E poi sulla spalla da sinistra andiamo a vedere, cioè chiaramente tutta la carrellata di articoli. Strage alla diga, giallo sul software e troppi operai. E a pagina 8, poi stanziati solo 250 milioni e si parla del ponte in Sicilia, ponte ed espropri, famiglie dei boss pronte ai ricorsi. Questo possiamo poi andare a vedere, visto che da questi microfoni ne abbiamo parlato. Sotto c'è un'intervista a Cantone, chat la riforma complica e allunga ancora i processi. Poi Università Online con più studenti degli atenei statali.
E infine in basso c'è Kiev, coscrizione forzata e droni comprati in Cina. Un'altra questione di cui non si parla, che mi è venuta in mente ora leggendo questa prima pagina del Fatto Quotidiano, e che in realtà da questi microfoni ne parleremo lungo la mattinata, sono le mobilitazioni che stanno avvenendo in università. Anzi, più che le mobilitazioni, ci sono veramente, cominciano a diventare, a essere tante, a essere comunque un numero non più contingente, non più ignorabile, le università o comunque i rettori anche, che cominciano comunque a prendere delle posizioni, a rescindere degli accordi con l'università, con le, Israele, diciamo, oppure con i produttori di guerra. Ne parleremo lungo la mattinata, però appunto Napoli, Bari, Firenze, la Normale di Pisa, Milano, sono tutte università, forse me ne sto scordando qualcuna, forse no, che però hanno, e Torino sicuramente, che è stata la prima, sono tutte università dove ci sono stati dei movimenti in questo senso. E passiamo al manifesto, manifesto che titola così: peggio di così, i dispersi diventano morti nel lago di Suviana mentre vanno avanti con fatiche le ricerche, CGIL e UIL scioperano, adesso basta morti sul lavoro, il governo fa promesse ma spinge sull'autonomia differenziata che svuoterà i poteri di intervento e controllo dello Stato, pagina 2 e 3. Queste appunto sono le prime notizie, la prima questione sulla quale decide di aprire il manifesto, mentre subito sopra il titolo alto, Conte rompe in Puglia e sfida i democratici. Sull'onda delle inchieste pugliesi, Giuseppe Conte annuncia l'uscita dalla giunta di Michele Emiliano, è un passaggio che serve a posizionare il suo Movimento 5 Stelle in questa fase, non può e non vuole tornare al passato e al grillismo delle origini. Ormai il partito che dirige ha fatto una scelta di campo che muove dalla consapevolezza che gli accordi di coalizioni sono inevitabili, ma sulla questione morale non può transigere. E dunque consegna una carta d'intenti al presidente della regione, insomma la legalità, concetto ombrello che aveva consentito al Movimento 5 Stelle di Casaleggio di prendere voti a destra e a sinistra, torna a sventolare ma in un contesto nuovo, adesso serve a conquistare l'egemonia della coalizione progressista che Conte giura di voler rafforzare. Insomma, sì, fra tutte le cose che abbiamo letto mi sembra forse quella un po' più essenziale, almeno come lettura della scelta, cioè che comunque può essere anche un po' una scelta proprio per dare un po' come dire, un po' una struttura, una spina dorsale, una prospettiva, ecco, un'identità, restituire un po' un'identità al Movimento 5 Stelle. Schlein irritata, via il capogruppo PD e Sinistra Italiana a Emiliano, due punti, ora una svolta. Poi ci sono degli editoriali, la precarietà fa il doppio delle vittime, la sicurezza sul lavoro si impone prepotente all'attenzione del paese, non solo per le tragedie come da ultima quella della diga di Suviana, in cui sono coinvolti molti lavoratori, ma anche per lo stillicidio quotidiano con cui veniamo regolarmente informati di incidenti gravi e gravissimi. Poi sicurezza ed energia fatta a pezzi, è un editoriale di Massimo Villone, in Italia ogni giorno si muore sul lavoro, i tragici eventi di Suviana sono l'ultimo caso di tanti, forse mentre va avanti lo scellerato progetto del governo sull'autonomia differenziata interessa sapere che la sicurezza del lavoro è regionalizzabile. Possiamo essere certi che non sia domani sacrificata sull'altare della competitività del territorio? Prosegue a pagina 9. Poi
C'è la festa della Lega, sono quanti anni sono? 40. Sono 40 anni dal 1984, la Lega fa 40 ma non c'è aria di festa. Il 12 aprile 1984 Bossi firma l'atto di fondazione della Lega Autonomista Lombarda, 40 anni dopo la Lega per Salvini Premier festeggia in sordina a Varese, i bossiani doc si ritrovano a Gemonio e crescono i malumori nella base, l'attuale leader si gioca tutto o quasi sulle europee. Sulla Lega, insomma, giusto ieri leggevo che nel 1994 rispetto appunto alla giornata che aveva convocato il 25 aprile che aveva convocato il manifesto a Milano, partecipò addirittura anche la Lega, insomma ci furono delle piccole contestazioni, però poi di base partecipò. Aborto, il Parlamento UE sta con le donne, via libera dell'Europarlamento alla risoluzione dell'alto valore simbolico ma dalla difficile attuazione per inserire l'aborto sicuro e legale nella Carta dei diritti fondamentali della UE e lo stop ai finanziamenti alle associazioni antiabortiste. Italia nel mirino, come diceva anche il Messaggero. Nel mirino perché, per chi si fosse collegato da poco, il Messaggero riportava che l'Italia era stata ripresa per i troppi obiettori di coscienza. Poi l'ultimo riquadro di questa prima pagina del manifesto guarda chiaramente a Gaza, è di Chiara Cruciati. L'articolo al quale si fa riferimento: ritiro da sud, torna nel mirino il nord, prima i raid con i droni, poi l'artiglieria via terra. Dopo il ritiro di Khan Yunis, l'esercito israeliano prende di mira pesantemente il centro di Gaza. Decine di palestinesi uccisi, il convoglio UNICEF salvo per un soffio. Intanto Teheran si prepara alla risposta a Israele, lo dice Khamenei. E con questo direi che abbiamo letto anche queste pagine, anche queste prime pagine dei quotidiani. Ci prendiamo un momento di pausa per decidere con quali prime pagine concludere.
allora 87.9, andiamo a concludere questa prima parte della rassegna stampa e lo facciamo leggendo velocemente alcuni quotidiani. Abbiamo visto che quelli, stiamo vedendo che quelli di destra chiaramente sono molto dedicati a, insomma, glorificare l'oste assolto, perché che, insomma, questo lavoratore che mi sa aveva un ristorante, era quello di Lodi, non mi ricordo che cosa avesse, sicuramente adesso lo leggiamo, che ha ucciso un ladro, insomma, uccise il ladro, oste assolto, virgolettato, il mio incubo è finito, è la fotonotizia del giornale di questa mattina. E poi altra notizia che viene riportata in grassetto: per l'Europa l'aborto è diritto fondamentale, l'aborto si è inserito nella carta dei diritti fondamentali dell'UE, lo ha chiesto con un voto il Parlamento europeo in una risoluzione non vincolante approvata ieri con 336 sì e, insomma, poi 163 no e 39 astensioni. Riporta che questo è l'unica cosa forse da riconoscere al giornale, che sulla, in basso a destra c'è un piccolo riquadro che riporta quanto stavamo dicendo prima: NATO, dall'Italia 3.000 soldati sul fianco est. Ora, forse i termini con i quali riporta questa questione non sono gli stessi con la quale commentavamo prima, però sicuramente sono gli unici che quantomeno parlano di questo tema, cioè del fatto che comunque fondamentalmente si è sempre di più in un contesto di guerra, e questo degli altri quotidiani oggi non ne parlavano proprio, che appunto che l'Italia, insomma, aveva mandato una serie di soldati sul fronte orientale. E su Libero, passiamo al Libero, vabbè, la prima notizia: cozze amare per il PD, chiaramente si parla di questo, però il secondo titolo principale: dopo 7 anni finito il calvario dell'oste che uccise un ladro, appunto, insomma, la glorificazione continua. E poi così la ONG di Casarini ostacola i soccorsi in mare, virgolettato, e Luca Casarini fece lo show a bordo della Mario Ionio, fresca di fermo amministrativo e multe, il consiglio direttivo della sua ONG Mediterranea diffuse una nota, e poi prosegue a pagina 7. A proposito di questo, io poi mi sposterei subito su l'Avvenire, che parla appunto di immigrazione, di morti in mare, di quel cimitero che è il Mediterraneo. Titola così: questione di dignità, ed è dedicata, però la questione di dignità qua si riferisce a mentre a Suviana venivano recuperati i corpi di altri 3 tecnici deceduti nella centrale, in 10.000 in piazza a Bologna. E la fotonotizia invece è dedicata appunto, è una foto sul Mediterraneo dove ci sono appunto delle persone, migranti, 9 annegati mentre la UE votava. Mercoledì sera, proprio nelle ore in cui Bruxelles approvava il patto di solidarietà nella redistribuzione dei migranti, nuovo naufragio in acque sardi, competenza maltese, 9 morti e 15 dispersi, il bilancio provvisorio tra le salme sbarcate a Lampedusa dalla motovedetta della Guardia Costiera intervenuta in soccorso. C'era anche il corpicino di una bambina molto piccola in Grecia, in un naufragio con la morte di altre 3 ragazzine, Sulla spalla sinistra c'è un editoriale di Giuseppe Anzani: il primo diritto è sempre la vita. E, insomma, poi vabbè, si parla anche qui, in realtà qua pure si parla di guerra, i bambini nella guerra, è un editoriale di Marco Impagliazzo, le guerre aperte nel mondo mettono in luce tanti drammi e sofferenze, tra queste colpiscono particolarmente quelle che toccano i bambini, innanzitutto perché la guerra li considera come adulti e toglie loro la specificità dell'infanzia con tutti i diritti che questa porta con sé. E, insomma, vabbè, poi prosegue a pagina 21. E, volevamo leggere qualcos'altro di queste prime pagine del mi pare di no, in realtà dal Domani, insomma, si parla della festa dei 40 anni della Lega, chiaramente si parla del PD e del Movimento 5 Stelle, di cui oggi parlavano un po' tutte le prime pagine. E basta, io allora direi che qui appunto suonano anche le campane che ci ricordano che sono le 9, quindi ci possiamo fermare un attimo e prendere una pausa per poi tornare con la lettura interna dei giornali.
If you're down and out and you hurt real good, come on over to the place I don't be afraid, come on in. You might run across some of your old friends. In all your loneliness, I'll try to soothe. Play the blues for you.
name. Ain't no big star. I'll play the blues for you on my guitar. All your loneliness I'll try to soothe. I'll play the blues.
Thank you.
E allora 87.9, torniamo in voce per proseguire questa rassegna stampa della mattina. Abbiamo visto, insomma, che le questioni che venivano trattate principalmente da queste prime pagine erano sicuramente quanto è accaduto a Suviana, che veniva riportato alla fine un po' su tutti i quotidiani. Poi si parlava tanto di quanto sta accadendo all'interno del centrosinistra, se così si può dire, insomma, quantomeno quello parlamentare, secondo la disposizione del Parlamento, e quindi Movimento 5 Stelle, PD, lo scandalo in Puglia, viene nominata, insomma, addirittura la nuova Tangentopoli. E più o meno questo. Poi si è parlato, no, in realtà di altre cose rilevanti, sicuramente il voto dell'Europa che riconosce l'aborto come un diritto dei paesi dell'Unione Europea, questo anche lo andremo a vedere. E si è parlato molto poco invece di Gaza, molto poco della guerra, di come si sta armando l'Europa e l'Italia da questo punto di vista. Partiamo da Suviana, lo facciamo a partire dal Manifesto e poi ci spostiamo sulla Stampa. E a pagina 3 del Manifesto, tra le macerie dell'esplosione trovati i corpi dei tre dispersi. Partiamo da qui, che si parte un po' dai fatti. Man mano che emergono le informazioni e le immagini dei sommozzatori alla ricerca dei dispersi, la situazione della centrale di Bargi, dopo l'incidente che martedì ne ha provocato l'esplosione, si profila sempre più sinistra. Ieri il ritrovamento di altre tre vittime che i sommozzatori hanno dovuto districare dalle macerie, facendo salire il numero dei morti a 6. Si tratta di, qua riportano tutti i nomi, Adriano Scandellari e poi gli altri. Il direttore regionale dei Vigili del Fuoco dell'Emilia Romagna, Francesco Notaro, ha dato la notizia aggiungendo che evidentemente 3 dei 4 operatori dispersi lavoravano tutti nel punto del piano -9 in cui sono stati ritrovati. Probabilmente stavano scappando perché si trovavano appunto sul percorso della fuga. In conclusione di questo articolo, l'amministratore delegato di Enel Green Power, Salvatore Bernabei, mentre le ricerche continuano incessanti per l'altro disperso, ha scandito durante il suo intervento in merito alle accuse di subappalto mosse dai sindacati. Virgolettato, chiedete a Siemens, a BB e Voith, si sono rivolti a delle aziende che hanno avuto al loro interno la libertà di decidere come organizzarsi per decidere come fare il lavoro nelle migliori condizioni, quindi non c'è nessuna catena di subappalto, arrivando a sostenere di essere parte lesa. La procura di Bologna ha aperto un fascicolo per disastro e omicidio colposo, sono 9 le ditte indicate sul cartello dei lavori all'ingresso della centrale. Stiamo ricostruendo lo stato dell'arte dal punto di vista amministrativo, ossia il rapporto che avevano i lavoratori nel plesso aziendale, la catena degli appalti. Questo è quanto, sono un po' i fatti, lo stato dell'arte nello specifico. Invece ci possiamo spostare su quello che è accaduto e che sta accadendo nelle piazze, in particolare fra i sindacati. Siamo a pagina 2 del Manifesto. Bologna fa rumore per i suoi morti, basta insicurezza. Migliaia di persone in strada, le autorità in prima fila e uno striscione con scritto adesso basta ad aprire il corteo. Ieri l'Italia guardava in due direzioni contemporaneamente, verso l'Appennino dove i soccorritori hanno continuato per tutta la giornata a cercare i dispersi dell'esplosione di Bargi, e verso Bologna dove i sindacati hanno riempito la piazza sull'onda dell'indignazione per la strage della centrale idroelettrica.
Proprio mentre il corteo concludeva il suo percorso, le agenzie hanno battuto la notizia del ritrovamento di altri due corpi nelle profondità dell'impianto. E lo sciopero in realtà era indetto a livello nazionale, ma nel capoluogo emiliano c'è stato inevitabilmente l'appuntamento più sentito, l'impianto idroelettrico di Enel Green Power, dove hanno perso la vita almeno 5 persone, è a meno di un'ora di macchina dal centro cittadino. La mobilitazione era stata indetta settimane fa da CGIL e UIL, doveva durare 4 ore e incentrarsi sul fisco in contrapposizione con le misure del governo. In Emilia-Romagna, nel settore edile, tra i lavoratori Enel e molti siti metalmeccanici, lo sciopero è stato portato ad 8 ore e il tema chiave inevitabilmente sono state le morti sul lavoro. E poi si riporta sotto CGIL UIL, adesione molto alta, botta e risposta con la CISL che invece non ha aderito allo sciopero. Se ci spostiamo sulla stampa perché anche la stampa decide di dedicare le prime 2 pagine alla questione. E titola così, sempre però riguardo le piazze, diciamo, divisi sulla strage. A Bologna 15.000 in piazza per la sicurezza sul lavoro dopo l'esplosione a Barge, si fermano CGIL e UIL, Landini attacca la CISL, davanti ai morti non scioperano. Quando lo sciopero di ieri contro le morti sul lavoro è stato indetto, la centrale idroelettrica di Barge non era ancora esplosa. Ma allora in cui sono finiti i cortei che hanno sfilato in molte città italiane, altre 2 persone avevano perso la vita sul posto di lavoro e senza che le polemiche tra i principali sindacati e poi tra questi e i partiti di governo si siano ancora esaurite, è probabile che di qui a poco il bilancio del decesso della cosiddetta virgolettato strage di Suviana passi da 6 a 7. Ieri sera tardi ancora una persona era dispersa, ma un ufficiale dei vigili del fuoco, parlando delle ricerche, ha usato per tutti la parola virgolettato vittime, tradendo le poche speranze che restano di trovare qualcuno in vita. Per questo gli esponenti di CGIL e UIL, diversi amministratori locali e anche autorità ecclesiastiche hanno speso la mattina di mercoledì camminando con operai, muratori, autisti dei mezzi pubblici dietro a striscioni che dicevano soprattutto adesso basta morti sul lavoro. E poi vabbè, c'è un'intervista di cui non darei sicuramente lettura, però di Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna. Basta con la retorica del dolore, ora è il tempo della responsabilità. Come ha detto il Papa, siamo umani, non pezzi di ricambio, non chiamiamo le morti bianche, sporcano le nostre coscienze, non si può tacere. A pagina 3 della stampa e su questo insomma io mi fermerei e mi prenderei giusto proprio un momento di pausa, ma passiamo poi a un altro tema. The baby blues birds fly, right? See them fly. And gray clouds, or white walls, or blue skies. We gon' fly, feel alright. Baby, help me feel alright today, baby. Now we gon' ooh, they sound like a ooh. I got a home.
7.9, torniamo in voce e andiamo a parlare di questa questione. La prendiamo a partire dal Messaggero, in realtà. Aborto nella Carta dei diritti, sì, tra parentesi, con polemiche dell'Unione Europea. Passa la risoluzione dell'Europarlamento, ma diversi governi sono pronti a bloccarla. Il Parlamento UE vuole inserire l'aborto nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, ma il voto ad alto valore simbolico che infiamma lo scontro politico tra i partiti italiani si scontra pure con la realtà, visto che per realizzare la riforma serve il sì all'unanimità dei 27 Stati membri. Nella penultima plenaria della legislatura gli eurodeputati hanno approvato ieri a Bruxelles ad ampia maggioranza, con 336 voti a favore, 163 contrari e 39 astenuti, una risoluzione non vincolante e senza conseguenze immediate per gli Stati, che propone la modifica dell'articolo 3 della carta attraverso l'inclusione di una nuova
e parte relativa all'interruzione volontaria di gravidanza. Ognuno ha il diritto all'autonomia decisionale sul proprio corpo, all'accesso libero, informato, completo e universale alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi servizi sanitari per l'accesso all'aborto sicuro e legale. La Carta dei diritti fondamentali dell'UE, proclamata nel 2000, è una sorta di testo di natura costituzionale in materia di diritti e libertà nell'Unione Europea. Per poterla modificare serve una revisione dei trattamenti, insomma un iter non solo gravoso ma pure pieno di insidie, visto tra i paesi UE alcuni come Malta e la Polonia ancora oggi vietano o limitano il ricorso all'interruzione volontaria di gravidanza. Ed è a maltesi e polacchi che infatti si rivolge in prima battuta la risoluzione approvata dall'Eurocamera, con il sì di un ampio fronte di socialisti liberali, verdi e sinistra e il concorso esterno di una quarantina di popolari nel nord Europa. E il testo chiede poi non solo di depenalizzare completamente l'aborto in linea con le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e di stoppare i fondi alle organizzazioni anti-gender e contro i diritti delle donne, ma invita pure i governi dell'Unione Europea a rimuovere gli ostacoli esistenti all'esercizio dello stesso e a garantire l'accesso a metodi di contraccezione oltre che a corsi di educazione sessuale. Nel fare ciò l'Aula chiama anche direttamente in causa l'Italia, dove l'accesso all'aborto sta subendo erosioni, con gran parte dei medici che si dichiarano obiettori di coscienza, il che rende estremamente difficile il fatto. Rende estremamente difficile il fatto. E nel fare ciò l'Aula chiama l'Italia. La libertà delle donne deve essere sempre garantita, negarci la possibilità di decidere sul nostro corpo è una forma di violenza e oggi abbiamo voluto ribadirlo, ha spiegato l'eurodeputata del Partito Democratico Pina Picerno. Insomma, poi descrive chi è. Questo è a pagina 7 del Messaggero, conclude con insomma il modello francese. Appena un mese fa la Francia era diventata il primo paese al mondo a sancire il diritto all'aborto nella sua Costituzione. Una mossa che il Parlamento UE ha voluto replicare dopo essere intervenuto sul punto già in altre occasioni. E ciò mentre dall'altra sponda dell'Atlantico va in scena tutto un altro copione. Due anni fa era stata la Corte Suprema USA a cancellare il diritto federale ad abortire, riportando le lancette indietro di 50 anni e lasciando campo libero alle legislazioni statali. Come in Arizona. Che è il riferimento alla legge del 1864. Se ne parla qui, segnalo che se ne parla chiaramente anche sul Manifesto a pagina 8. Pagina 8 c'è appunto l'articolo, diciamo, generale, che un po' riprende un po' quanto abbiamo già detto sull'onda francese. Aborto diritto fondamentale, l'Eurocamera sta con le donne, ok, del Parlamento UE alla risoluzione dell'alto valore simbolico ma dalla difficile attuazione. Il testo esprime una posizione chiara quando sollecita i paesi UE a depenalizzare completamente l'aborto secondo le linee guida stilate dall'OMS nel 2022, fuori ormai dagli osservati speciali l'Irlanda, che nel 2018 ha approvato la legge per porre fine a un bando durato quasi 160 anni. Per questo si riprende un po' che il riferimento è più alla Polonia e a Malta. Ma anche anche chiaramente invece all'Italia e a tutti gli obiettori di coscienza. Poi sempre in questa pagina c'è un articolo, i pro-life promettono la rivincita nelle urne, che è sulla spalla destra di pagina 8. E poi Honduras denunciato al Comitato per i diritti umani, incinta dopo uno stupro ma è vietato abortire, e virgolettato Fausia si rivolge all'ONU. pagina, appunto, pagina 8 del manifesto. Io mi prenderei ancora un momento di pausa e poi torniamo in voce dalla stampa a pagina 11 per parlare invece sempre di Unione Europea e di migrazione. Slides either way, eyes on her every single day, week, year, everyone wondering how she does it with no fear of that confidence. Was it heaven sent? Does it come within? Does it come run out? I don't know, she'll just have them running out and in. Man, they want to sin, talking deadly sin with Mrs. Lady. I don't understand why she hit them like allora 9:34, appunto, passiamo a quest'altro tema di, insomma, immigrazione dell'Europarlamento. Siamo a pagina 10 della stampa. Migranti, governo diviso, Gaspar, l'Italia non sia l'hotspot di tutta l'Europa, perché appunto in Europa è stato firmato questo cosiddetto patto di solidarietà. Non vi leggo tutto l'articolo, siamo a pagina 10 della stampa, però il patto è prevalentemente orientato sulla gestione dei migranti. La posizione del governo Meloni ha fatto breccia in Europa e deve far breccia anche in questo patto, cioè che le partenze vanno bloccate in origine. I leghisti, o quantomeno insomma un salviniano, si affanna a minimizzare la frattura. È stato un compromesso tra gli stati. Noi pensiamo che sul tema dell'immigrazione occorra una posizione forse un po' più dura, pur comprendendo che in questo momento è il massimo che si poteva fare. Piantedosi risponde così: sono piccole situazioni che vengono utilizzate appositamente per creare divisioni, non ci sono strappi, anche perché ci possono essere delle posizioni che prende il governo alla luce degli obiettivi che si possono raggiungere e i partiti che possono avere posizioni pregresse. Tutto ciò mentre si parla di tutto questo, insomma, queste bagarre politiche, intanto a Lampedusa la strage non si ferma, è un articolo anche che viene riportato subito dopo, la strage non si ferma, altri 9 morti e 15 persone disperse.
Se ci spostiamo a pagina 11, minori schedati. Nelle banche dati UE ci saranno impronte digitali e foto segnaletica per gli over 6 anni, così si esporranno piccoli e famiglie al rischio di detenzione e violenza alla frontiera. Anche i bambini verranno schedati e trattenuti ai confini dell'Europa con tanto di impronte digitali e foto segnaletiche. La norma che fa discutere è contenuta nel nuovo patto UE per le migrazioni approvato dal Parlamento Europeo. Il volto di chi abbia più di 6 anni e sia entrato irregolarmente verrà così inserito e memorizzato nella banca dati Eurodac condivisa tra gli stati membri. Finora la conservazione dei dati biometrici era prevista solo per i minori migranti dai 14 anni in su. La nuova normativa, che aggiorna il regolamento screening, invece ne abbassa l'età per comprendere anche i piccolissimi. Come si legge nel documento, la modifica nelle intenzioni dovrebbe servire a rendere più semplice l'identificazione dei minori non accompagnati che potrebbero fuggire dai centri di accoglienza o dai servizi sociali per l'infanzia e aiutare a tenere traccia di quelli che, virgolettato, di quelli che vengono separati dalle loro famiglie e potrebbero poi essere ritrovati in un altro stato membro. Ma nei fatti la regola ha già sollecitato diverse critiche da parte delle organizzazioni che si occupano dei diritti dei minorenni. A preoccupare sono anche le nuove procedure accelerate di frontiera che coinvolgono pure le famiglie con bambini al di sotto dei 12 anni e i minori non accompagnati. L'articolo è lungo, insomma, quindi non gli do una lettura integrale. Per chi volesse continuare a leggerlo, è a pagina 11 della stampa. Un'altra notizia di cui volevo dare quantomeno menzione, sempre sulla stampa, è a pagina 14. E si parla appunto del giornalismo, del blitz di, così viene citato, il blitz di Fratelli d'Italia e il carcere ai giornalisti che divide il centrodestra. Dovevano eliminare il carcere per i giornalisti, ma all'ultimo momento l'idea della galera spunta di nuovo, nascosta tra le righe di alcuni emendamenti presentati da Fratelli d'Italia. Il DDL Balboni sulla diffamazione, come si legge nella relazione introduttiva, in teoria ha lo scopo di garantire una celere tutela di chi si ritiene diffamato dai media, ma evitando un rischioso sconfinamento nell'esercizio del diritto di cronaca spettante al giornalista. Solo che gli emendamenti presentati in commissione del relatore Gianni Berrino e del partito di Giorgia Meloni fanno rientrare dalla finestra l'ipotesi del carcere, che era stata invece esclusa inizialmente, addirittura fino a 4 anni e mezzo di reclusione se viene attribuito un fatto falso costituente, oltre a multe che possono arrivare fino a 120.000 euro. Prosegue l'articolo, chiaramente questo mi sembra faccia il paio, poi non staremo adesso qui troppo a commentare, però quando si parla di stretta autoritaria, di maglie della democrazia che si vanno sempre più a ridurre e della repressione che poi a cascata si riflette su tutti e tutte, questi purtroppo sono gli effetti, appunto lo farei rientrare all'interno di questo contesto più generale, e dunque anche a personaggi come Massimo Giletti fanno dire banalità che lo fanno passare come un progressista, però ecco, andrebbe letto così, e così anche a Giletti lo reinseriamo un po' al suo posto, perché c'è un'intervista qui a Massimo Giletti di seguito a questo articolo, che ci sono dei suoi virgolettati: controllare la TV, un'idea arcaica, stupisce che Meloni non lo capisca. Stupisce che forse tu ti stupisci che Meloni abbia una politica del genere. Il conduttore: la politica a volte crede che nel paese ci sia un'assenza di pensiero, la par condicio non l'ho mai amata, io sono un eretico, un disturbatore. E quindi, per chi volesse leggere l'intervista del disturbatore Giletti, pagina 14 della stampa, insomma, ci sono tutte domande e risposte
Poi per gli appassionati dopo si parla anche di Amadeus a pagina 15 che è andato via dalla Rai. Ma su questo io mi fermerei, ma forse non prendiamo neanche una pausa e passiamo all'ultimo tema di questa mattina, che appunto è uno sguardo un po' più internazionale. Lo teniamo per ultimo purtroppo perché ne parlano veramente poco oggi sui giornali. Appunto ne parlavano quelli di destra, se non sbaglio Il Giornale ne parlava o Libero, e poi siamo qui sul Manifesto a pagina 10 e pagina 11. Pagina 11 dedicata a Gaza e pagina 10 più uno scacchiere geopolitico. Direi di partire da dove vogliamo partire. Partiamo da pagina 10. Vendetta di Mosca, a rischio la rete elettrica ucraina. Un massiccio attacco di ritorsione da Mosca, hanno definito così i raid della scorsa notte contro le infrastrutture energetiche ucraine, che hanno messo a rischio la rete elettrica di metà del paese. Nella regione di Kiev la centrale termoelettrica Tripolie, la più importante nella zona, è stata completamente distrutta. Secondo quanto dichiarato dai funzionari di Kiev, una seconda struttura nella regione di Sumy è stata colpita nel pomeriggio da bombe guidate di grosso calibro lanciate dai Sukhoi russi. Il Ministero della Difesa del Cremlino ha rivendicato subito l'attacco, spiegando che si è trattato di una risposta agli sforzi ucraini di danneggiare l'industria russa del petrolio e del gas e gli impianti energetici, ed esultando per l'efficacia dei danni inflitti che ostacoleranno il trasferimento delle riserve nelle aree di combattimento. L'operatore energetico nazionale ucraino ha dichiarato che in seguito agli attacchi delle infrastrutture energetiche di Kharkiv nei giorni scorsi oltre 200.000 persone sono già senza elettricità. Il presidente Zelensky, all'atere dell'iniziativa dei tre mari a Vilnius, dove si è raggiunta tra l'altro un'intesa per un partenariato strategico tra Kiev e la Lituania, ha chiesto agli alleati unità e invitandoli a lavorare insieme per ostacolare la Russia, che intende distruggere completamente il settore energetico. Intanto ieri la Verkhova Rada, il Parlamento ucraino, ha approvato in seconda lettura la misura delle nuove mobilitazioni, sulla nuova mobilitazione, e qui entriamo in questo campo. I funzionari si attendono circa 500.000 nuove reclute nel corso del 2024, anche se la cifra sembra quantomeno ottimistica, considerando l'esodo di massa degli uomini in età da leva dal 24 febbraio del 2022 e le difficoltà di farli rientrare in patria. Si parla, direi, quindi di disertori, che però non vengono nominati tale. Questo mi sembra, sicuramente nella narrazione della guerra fra Ucraina, NATO e Russia è qualcosa che è tornato. Comunque il punto di vista dei disertori, di chi ha disertato, di chi ha scelto di disertare sia un fronte che l'altro, è qualcosa che non è stato praticamente mai menzionato, sicuramente non è mai rientrato nel campo delle possibilità. La legge introduce un addestramento militare per i cittadini ucraini che durerà 5 anni in tempo di pace e 3 anni in tempo di guerra. Dall'anno prossimo anche nelle scuole saranno obbligatorie delle ore di addestramento militare, anche se in modalità più blande. Una forma di preparazione militare è sopravvissuta in tutti gli stati ex sovietici. Dopo i 18 anni e fino ai 24 i giovani avranno la possibilità di scegliere quando svolgere il servizio civile, e toccherà a Zelensky rendere definitivo questo provvedimento, che militarizza di fatto la vita degli ucraini per i prossimi anni. Il fatto è che comunque in Europa, questo appunto se ne parlava fino a pochi giorni fa, non sta avvenendo lo stesso, però come dire, sta avvenendo lo stesso processo. Appunto, si parla di riservi in Italia, si è parlato di richiamare insomma i riservisti, e se ne è parlato tanto anche per la Francia e per la Germania, di nuovi tipi di leva obbligatoria in Danimarca, di una leva obbligatoria per anche per le donne, perché forse lì c'è solo per gli uomini, e così via. Cioè, insomma, i venti di guerra sono gli stessi, poi le forme magari sono leggermente diverse. Spostiamoci a pagina 11, come preannunciato, che invece si parla più di Gaza. A questo punto non possiamo chiaramente non menzionare la manifestazione che ci sarà questo sabato alle ore 15 da Piazza Ostiense a Piazza Vittorio. Dopo parleremo delle mobilitazioni anche in università durante i redazionali di questa mattina. Prima i raid, poi l'artiglieria, il centro di Gaza nel mirino. L'articolo di Cruciati comincia con la storia di una persona. Una decina di anni dopo, nel 2002, nel pieno della seconda intifada, Yahus fu la prima comunità palestinese a iniziare proteste contro il muro di separazione ai suoi albori. Il muro ha accelerato il processo di confisca di terre. Oggi la situazione non è migliore. Il ciclo di violenze militari è spesso invisibile, che investe da mesi la Cisgiordania Yahus, si è tradotto in un coprifuoco totale e prolungato. Da 5 giorni la cittadina è completamente chiusa dall'esercito israeliano, secondo cui lì si nasconderebbe il responsabile di un attacco armato che domenica scorsa ha ferito un soldato e un civile. E a poco più di 100 km in linea d'aria nel centro di Gaza, ieri è stata giornata di bombardamenti incessanti tra il campo di Nuseirat a Deir al-Bala. Si è scatenato il panico. Dalla notte precedente i raid si sono susseguiti uno dietro l'altro, tanti hanno provato a fuggire verso sud. La conferma l'ha data lo stesso esercito israeliano, che ha detto di aver lanciato un'operazione limitata contro Hamas a Nuseirat. I raid hanno preceduto l'offensiva via terra, prima i droni, poi il fuoco pesante dell'artiglieria che ha devastato i quartieri presi di mira. Almeno 7 i palestinesi uccisi. Non va meglio a Rafa. Il giornalista Hani Mohamed ha riportato dell'uccisione di 6 persone che stavano raggiungendo la famiglia per il giorno di Eid al-Fitr, la festa di fine Ramadan. Si è salvato per un soffio il team dell'UNICEF in viaggio verso il nord, virgolettato, aspettavamo al checkpoint quando è partito il fuoco, ha raccontato Tess Ingram, la portavoce dell'agenzia ONU a bordo del convoglio. Il fuoco partiva dal checkpoint verso i civili in fuga, siamo stati fortunati, ma non è un caso isolato. È come se l'esercito di occupazione avesse lanciato una nuova guerra al centro di Gaza, ha detto Ruf Abed, un giovane residente. Le esplosioni erano non stop, il rumore arrivava da diverse direzioni. Ogni volta che speriamo in un cessate il fuoco, Israele intensifica l'aggressione colpendo noi civili per fare pressione su Hamas. L'articolo poi si conclude. Però sulla spalla destra c'è un altro articolo, l'Iran è la minaccia imminente, Israele sarà punito, Khamenei non ha dubbi. Qui vi leggiamo solo insomma l'incipit: tamburi di guerra in Medio Oriente, il leader supremo della Repubblica Islamica, Ali Khamenei, rinnova la promessa di punizione per l'attacco israeliano al consolato iraniano di Damasco, che ha ucciso 2 generali, tra diversi ufficiali del corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche. Khamenei non lascia dubbi, rivolgendosi alla massa di fedeli a Teheran dopo la preghiera della fine di Ramadan, afferma che secondo le norme internazionali attaccare la missione diplomatica di un paese costituisce un attacco al suolo di quel paese. Israele deve essere punito e lo sarà. Poco dopo il ministro degli esteri israeliano ha avvertito in un post in lingua persiana: se l'Iran attacca dal suo territorio, Israele risponderà attaccando l'Iran. E poi l'articolo prosegue. E su questo, alle 9.51, io direi che possiamo concludere la rassegna stampa di questa mattina. La concludiamo un po' prima perché ci aspetterà una mattinata e un proseguo della mattinata piuttosto intenso, e andremo a parlare di diverse questioni, insomma, a parte i prossimi eventi che ci saranno in questa città, in particolare allo spazio delle Cagne Sciolte. Andremo a vedere anche quello che accade nelle università, e non tanto, non solo, quantomeno di Roma, ma anche altre università, in particolare a Bari e a Napoli. E a Napoli dovrebbero avere un incontro con il rettore e a seguito dell'occupazione e della lotta che stanno portando gli studenti e le studenti dell'università di Bari. E poi non so se dall'altra parte del microfono mi vuoi aiutare con che cos'altro abbiamo, di cui abbiamo da parlare questa mattina.
Sì, parleremo successivamente anche di nuovo della situazione dell'inceneritore, delle discariche, ecco, nelle zone limitrofe a Roma, con un altro compagno, e credo che abbiamo
ci
detto
siamo.
Tutto.
Ah, sì, Palermo, sì.
Ah sì, Palermo che sarà la prima, ecco, la prima sì. Persona che sentiremo.
E allora ci fermiamo, interrompiamo così concludiamo in questo modo la rassegna stampa però rimanete collegati perché fra poco andremo a sentire direttamente un compagno da Palermo.
Seno pezzi di bastardi, pensi che possa bastarvi? Copro il panorama dal Black House all'Ampi. Guarda ste canaglie come fremono. Domani c'è il corteo, oggi ti svuotano Decathlon. Numeri da record, non ci vedi sul podio, no. Solo un altro keyway nero che butterò. E quanto cazzo di coraggio serve per non chiudersi in casa e fare finta di niente? Bella la vita, no, la tua una merda, sì. Che pure la metà basta, sì. Ste città metastasi. Non tratto con l'impero come Asterix. Quando parli non capisco, metti gli asterischi. Le bestie come noi sono una specie a rischio. Il primo 270 l'hanno dato.